Laser.
Nabucco è naturalmente un grande classico della musica italiana, però non tutti sanno che la storia che racconta ha molto a che fare con le vicende plurimillenarie del popolo ebraico, infatti una storia anche di esilio, una storia che ha molto da raccontare anche al nostro presente, la storia degli ebrei esuli a Babilonia dopo la conquista di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor. Cosa succede? Che queste persone in diaspora viene a mancare il punto di riferimento principale, il Beit HaMikdash, la casa del santuario dove si svolgeva tutta la vita e la ritualità ebraica. E per sopperire a questa mancanza nasce una nuova istituzione, la sinagoga, che diventa il luogo della preghiera, ma anche il luogo dell'incontro, della socialità. Perciò questo grande capolavoro, naturalmente, della musica italiana, cela una storia affascinante, non sempre compresa, si ricorda talvolta la melodia, ma non tanto il significato di questa bellissima storia, una storia anche di resistenza o, come si usa dire oggi, anche di resilienza.
E questo è il giornalista Adam Smulevic, nato nel 1985 a Bagno a Ripoli, dalle parti di Firenze, ebreo di origini ashkenazite. È un giornalista professionista che ha già scritto diversi libri, alcuni inerenti alla storia del calcio, storie spesso scomode, capitoli della storia d'Italia o d'Europa legati al razzismo o all'antisemitismo. Lavora nella redazione dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Il suo ultimo libro, Adam Smulevic, si intitola Sinagoghe Italiane ed è per quello che abbiamo iniziato proprio col Nabucco. È una storia di questi edifici religiosi che percorre letteralmente in questo suo libro tutta la penisola e la sua storia dall'antichità ai giorni nostri, da nord a sud.
Sì, l'Italia presenta un numero significativo di sinagoghe che sono distribuite quasi lungo l'intero arco della penisola e raccontano moltissime storie e moltissime complessità poi emergono anche della storia di questo paese. Si passa dalle sinagoghe del ghetto, quelle bellissime di Venezia, che furono costruite in un periodo in cui poi gli ebrei italiani non potevano manifestare apertamente troppo la loro fede, perciò luoghi chiusi, raccolti, ma all'interno dei tesori bellissimi, pieni di luce. A Occidente, una delle più significative è quella di Torino, ma scendendo se ne trova un'altra bellissima a Firenze, tra l'altro dalla suggestiva architettura moresca, scendendo ancora Roma, naturalmente, il Tempio Maggiore, costruito all'inizio del Novecento, nella città simbolo poi dell'apertura di questa nuova fase. Eppure lo stesso, queste sinagoghe dell'emancipazione naturalmente dovettero affrontare le nuove complessità, le nuove sfide della storia, le leggi razziali del 38, la guerra, molte furono scalfite dal conflitto e da varie problematiche connesse. Su tutte penso alla sinagoga di Livorno, che era seicentesca e che aveva anche la particolarità di essere stata costruita e concepita nell'unica città italiana che non aveva subito l'onta del ghetto, della reclusione forzata.
Il libro di Adam Smulevic sulle sinagoghe italiane è impreziosito da dipinti realizzati dall'architetto e artista Pierfranco Fabris.
Da un lato abbiamo delle sinagoghe estremamente semplici, minimaliste,
però in Piemonte ho scoperto delle sinagoghe di una ricchezza barocca, nei colori, nelle forme, proprio nel piacere della corposità delle forme. E poi l'altra cosa che mi ha colpito, ci sono queste sinagoghe che esternamente si presentano in maniera del tutto anonima, un portone che potrebbe essere il portone di un normalissimo appartamento, e invece da questo portone anonimo si entra e si va in una realtà totalmente altra, quindi carica di colore, intensità e anche di mistero.
La sinagoga, diversamente dalle chiese, proprio perché gli ebrei hanno il divieto della raffigurazione di esseri umani, di animali, di tutto ciò che ha vita, sono spoglie prive di pittura, di affreschi. Quello che tradizionalmente si va a trovare in una chiesa, in una sinagoga non lo si trova. Si possono trovare talvolta delle analogie con delle moschee, perciò ad affascinarci magari sarà più un riferimento magari geometrico, una particolarità delle forme, una certa eleganza, un certo modo appunto di intendere lo spazio. La sinagoga è prima di tutto un luogo di ritualità, perciò un luogo di ritualità e incontro per la minoranza ebraica italiana, però devo dire fortunatamente dal dopoguerra ad oggi le sinagoghe sempre di più sono diventate un punto di riferimento anche per stabilire un incontro con la società, perciò soprattutto nel mondo pre-Covid, ma si spera che questa funzione possa tornare presto in aula, certo. Erano anche luoghi di incontro, di presentazione, di manifestazioni culturali e appunto sono anche luoghi di riscoperta delle radici, perché poi di questo si parla, gli ebrei sono in Italia 2200 anni, sono la minoranza più radicata nel territorio, in qualche maniera si usa dire che non ci sono romani più autentici degli ebrei romani, e lo stesso vale per i veneziani, lo stesso vale per i torinesi e per tanti altri cittadini.
Adam Smulevic, poi c'è una sinagoga che non abbiamo ancora evocato, citato, nel nord Italia, ma nel nord orientale, quella di Trieste.
Naturalmente, quella di Trieste è una delle più grandi d'Europa, la seconda, e è una anche delle più belle, ha un significato tutto particolare perché fu costruita al crepuscolo poi di un impero, perché nel 1912 siamo agli sgoccioli dell'impero austro-ungarico e si decide di costruire questa grande sinagoga che va a sostituire dei precedenti oratori per le diverse minoranze nella minoranza, perché poi la particolarità della storia ebraica è che pur essendo sempre stati nella storia numeri piuttosto piccoli, poi ci sono tante sfaccettature, tante anime. Allora ci sono le anime ashkenazite dell'Europa dell'Est, quelle sefardite dell'Europa dell'area del Mediterraneo e poi ci sono anche quelle propriamente italiane, il rito italiano che ha sede in particolare a Roma. E quella di Trieste appunto svetta, viene inaugurata, scusate, nel 1912 e diventa un po' il simbolo anche della multiculturalità di Trieste. Va detto che l'impero austro-ungarico era arrivato ben prima di altre istituzioni, ben prima di altre entità nazionali a concedere dei diritti. Trieste era già diventato in qualche maniera un rifugio, un luogo in cui prosperare in serenità, e difatti la sinagoga rispondeva anche all'esigenza di venire incontro ai bisogni di aggregazione, ai bisogni spirituali dei quasi 6.000 ebrei residenti a Trieste, perciò una minoranza davvero importante che purtroppo poi sarà drammaticamente segnata dai nefasti fatti storici che si annunciarono proprio a Trieste quando Mussolini, un giorno di settembre del 1938, andò a annunciare le imminenti leggi anti-ebraiche che mettevano gli ebrei italiani ai margini della società, andando a costituire poi la premessa alla futura deportazione e persecuzione delle vite dopo la persecuzione dei diritti.
Nei riguardi della politica interna, il problema di scottante attualità è quello razziale. Anche in questo campo noi adotteremo le soluzioni necessarie.
A proposito di grande letteratura e però anche antisemitismo, abbiamo ricordato quel nefasto discorso del settembre del 1938 di Mussolini. Il libro Sinagoghe italiane si apre nel risvolto di copertina con una citazione molto particolare, un celebre passaggio. Ascoltiamo.
Non ha occhi un ebreo? Non ha mani un ebreo? Organi? Consistenza? Sensi, affetti, passioni? Non si nutre dello stesso cibo? Non è ferito dalle stesse armi? Non soffre delle stesse malattie? Non è curato con gli stessi rimedi? Scaldato, agghiacciato dallo stesso inverno, dalla stessa estate di un cristiano? E se ci pungete, non versiamo sangue? Se ci fate il solletico, non ridiamo? Se ci avvelenate, non moriamo? E se ci fate torto, non ci vendichiamo? Se siamo a voi uguali in tutto il resto, perché non assomigliarvi anche in questo?
Un brano del monologo di Shylock, l'usuraio ebreo, antagonista, protagonista del Mercante di Venezia, Pierfranco Fabris, è veneziano, Adam Smulovic nasce dalle parti di Firenze, sta a Roma, ma perché iniziare, perché nel risvolto di copertina questo monologo che poi è controverso, no? In un certo senso questa pièce ha fatto molto parlare.
Certamente sì, naturalmente la figura di Shylock in generale non è che esce benissimo nel libro, però in questo monologo c'è una parziale, insomma, rivisitazione da parte di Shakespeare della sua negatività, e tutto questo naturalmente aleggia nel ghetto, che è ancora un simbolo anche letterario, quello appunto grazie anche a Shakespeare. La storia stessa della Venezia ebraica è segnata fortemente dal pregiudizio, però lo stesso gli ebrei veneziani sono riusciti ad imporsi, ad oltrepassare anche loro stessi con grande letteratura o con grande elaborazione culturale le barriere fisiche. La Venezia ebraica ha prodotto rabbini che traducevano l'Ariosto, donne intellettuali che si confrontavano con vescovi antisemiti sull'immortalità dell'anima, insomma difficile non pensare a quel passaggio di Shylock. E va detto che c'è stato un fatto particolarmente simbolico, a me è venuto in mente di citarlo nel libro, anche perché nel cinquecentenario dall'istituzione del ghetto nel 2016 il Mercante di Venezia è stato rappresentato proprio in campo di Ghetto Novo, quasi a chiudere idealmente un cerchio.
E allora io approfitterei proprio di una bella presenza, ovvero Sharon Reichel, che è la curatrice del MEIS, del museo dedicato proprio alla cultura e alla religione ebraica di Ferrara, per spiegarci questo passaggio che abbiamo già evocato in un paio d'occasioni in questa nostra chiacchierata, cioè il passaggio da ghetto a emancipazione.
La storia del ghetto è una storia particolare, perché il primo in effetti è quello più famoso, è quello di Venezia, che poi dà il nome a questi insediamenti forzati e separati rispetto al resto della popolazione. In Italia è anche qualche cosa che permette agli ebrei di avere una sicurezza di una presenza, perché attraverso delle regole si norma la presenza degli ebrei nelle varie città. E in effetti il primo è quello di Venezia nel 1516, ma la fortuna, se vogliamo, se si può dire in questo modo, usare questa definizione, è dell'istituzione dovuta al papato e a una bolla emanata nel 1555 dal Papa Paolo V, che appunto dice in latino, ma io lo traduco in italiano, sì, che sembrava assurdo che gli ebrei dimorassero in mezzo ai cristiani, perché gli ebrei erano diversi dai cristiani, avevano questa pecca di non credere nel vero Dio. E quindi si decide di metterli da parte, di creare un insediamento all'interno delle varie città. Questa è una forma che ha successo in tutta Italia, soprattutto nelle parti d'Italia dove esiste ancora una presenza ebraica, quindi parliamo del centro e del nord, e che si diffonde nel tempo, perché alcuni ghetti, ad esempio a Torino, il ghetto arriva solamente a metà del 1600, quindi è un ghetto molto tardivo. In alcune città non ci sarà neanche, ad esempio a Livorno, perché i regnanti di quella zona, i medici, decidono che su Livorno si compie un'operazione differente, quindi c'è un'apertura. Apertura che poi arriva con molta calma, se vogliamo, nel tempo, arriverà dal 1848 in avanti, quando appunto c'è questa parola che viene usata spesso, che è emancipazione, che si può usare nei confronti degli ebrei, perché dal 1848 i Savoia, e in particolare Carlo Alberto, decidono che non solo gli ebrei ma anche i valdesi possono uscire dal ghetto e quindi possono essere cittadini come tutti gli altri. Questa è una cosa molto importante che si era vissuta per un periodo molto breve quando i francesi entrano in Italia con Napoleone, ma che veramente la vita, se vogliamo, normale ed equiparata a quella di tutti gli altri italiani, appunto inizia dal 1848, e dove arrivano i Savoia arriva anche l'emancipazione e la libertà per gli ebrei. Tra l'altro, su questo tema il museo, il MEIS, il Museo Nazionale dell'Ebraismo e della Shoah di Ferrara, farà proprio una mostra, probabilmente da ottobre, insomma speriamo da ottobre, sul tema Oltre il ghetto, dentro e fuori, e quindi andremo proprio a vedere l'evoluzione della presenza ebraica in Italia da all'interno del ghetto fino all'emancipazione e anche dopo. Shalom aleichem, malachei ha-shalom, malachei ha-elyon, mi
Le sinagoghe sono luoghi in cui si vive anche la quotidianità, il ciclo della vita, il ciclo delle festività ebraiche. E uno dei grandi insegnamenti dell'ebraismo è Zakor, ricorda, cioè ricorda tutto. La memoria ha una funzione essenziale, non è solo memoria della Shoah, è memoria di 2000 anni di storia in Italia e di migliaia di anni anche precedenti. L'evento che viene ricordato con particolare, uno degli eventi che viene ricordato con particolare enfasi, è la distruzione del secondo tempio di Gerusalemme, che avviene ad opera dei Romani 2000 anni fa, siamo nel 70 sì. dopo Cristo. E c'è una ricorrenza, la ricorrenza del 9 di Av, è una ricorrenza luttuosa naturalmente, che ricorda poi anche altre vicende nefaste. È una data che viene vissuta con particolare intensità e si racconta che un giorno Napoleone Bonaparte, passando vicino a una sinagoga parigina, è in qualche maniera, ha le orecchie sensibili e sente che ci sono delle persone che stanno piangendo, e si chiede ma cosa sta succedendo qui, e gli viene spiegato che sono gli ebrei di Parigi che commemorano la distruzione del Tempio di Gerusalemme avvenuta in quella data circa 1700 o qualcosina di più anni prima. E di fatto Napoleone pare, è un aneddoto ma ormai è diventato patrimonio anche della memoria della aneddotica ebraica, e pare che abbia detto beh, un popolo che piange con questa intensità merita in qualche modo di ritornare, perché poi la distruzione del Tempio di Gerusalemme segna la fine di una presenza ebraica in quei territori, resterà sempre un piccolo nucleo ma insomma in qualche maniera molto marginale, e quella di Napoleone poi diventerà una sorta di profezia che poi si realizzerà nel 1948 con la nascita dello Stato di Israele, che segna in qualche modo il ritorno di una presenza ebraica istituzionale, di governo su quei territori.
Tra l'altro ebraismo che così è fatto di molte sfaccettature, anche magari che litigano tra di loro nelle varie interpretazioni, non solo delle sacre scritture ma anche proprio di come vedere la vita. Propongo uno stacchetto musicale con un chansonnier francese, si parlava prima di Napoleone Bonaparte, molto conosciuto ma che pochi sanno essere ebreo d'origine, Serge Gainsbourg, che nel suo cosiddetto periodo reggae, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, scriveva questa e cantava questa Juif e Dieu, ricordando chiaramente le origini ebraiche di Gesù.
Et si Dieu était juif, ça t'inquiéterait petite? Sais-tu que le Nazaréen n'a fait rien, n'en a rien? Et si les fils de Dieu, comme vous dites, alors?
Dieu est juif.
Beh sì, questa canzone ha un grande merito di smontare con l'arte poi secoli e millenni di pregiudizio che, di matrice religiosa che purtroppo ha fatto molti danni. Ci sono autorevoli studiosi che l'hanno spiegato, ricordato, Gesù era ebreo e ha vissuto poi la sua vita come ebreo, e questo poi smonta un pilastro essenziale dell'antisemitismo, ma poi l'ebraismo, come si racconta anche in questa canzone, è anche tante altre cose, un po' all'origine di tanti movimenti molto diversi e molto sfaccettati, ecco. Sì, per pensare a Gainsbourg come ebreo, come francese, mi viene in mente che tante storie, appunto, ci tramandano anche le sinagoghe dall'estero, e la Svizzera senz'altro uno dei paesi che ha più da raccontarci, perché affronta da protagonista, poi spesso non lo si ricorda, ma molti snodi importanti di storia ebraica e non solo. Quella degli ebrei svizzeri è una lunga rincorsa per i diritti, non arriveranno con lungimiranza, direi molto precocemente, insomma sarà una faticosa conquista, però lo stesso, quando agli ebrei sarà consentito di essere parte attiva della società, poi si erigeranno delle sinagoghe significative come quella di Basilea, una delle più importanti ancora oggi del paese, ed è importante ricordare Basilea perché poi fu la sede del primo congresso sionista mondiale, dove Theodor Herzl condivise il sogno di un ritorno alla terra di Sion, e tra l'altro appunterà esattamente in quella circostanza parole memorabili, sottolineando il fatto che magari le sue idee possono apparire adesso un po' premature, ma nel giro di 50 anni ci sarà uno Stato ebraico davvero, ed è una profezia totalmente azzeccata, perché scrive queste parole nel 1897, nel 1947 le Nazioni Unite danno il via per la Costituzione dello Stato di Israele, che viene inaugurato nel 1948, perciò c'è un po' la sinagoga di Basilea a far da sfondo a questi lavori, però anche quella di Lugano per l'appunto è importante, più recente come costruzione, la sinagoga novecentesca, però fu la sede di una fiorentissima comunità ashkenazita dell'est Europa, proprio un piccolo, un microcosmo quasi da libri di Singer o di altri maestri appunto della letteratura ashkenazita. A Lugano trovarono il modo di lasciare un segno nei commerci, nella vita appunto di tutta la città. Era un periodo particolarmente importante quello che li vide attivi, soprattutto a partire dalle prime peregrinazioni, dalle prime fughe a causa dei pogrom che avvenivano regolarmente nell'est Europa, e poi altri si insediarono anche a ridosso del secondo conflitto mondiale. Dunque Lugano fino a non molti decenni fa ebbe centinaia di questi membri di questa comunità ortodossa, molto caratteristica anche per i caffettani, insomma erano chiaramente riconoscibili, poi sono migrati altrove in cerca anche di altre opportunità, magari in comunità più solide, robuste in America o a Anversa, in Israele, insomma, però la sinagoga di Lugano in qualche maniera è stata un po' un centro di ebraismo ashkenazita veramente veramente significativo. Adesso la comunità è molto diversa, però un po' di quella storia resta. Io ricordo una volta di essere andato lì per Shabbat e si è brindato anche con la vodka, una cosa che non capita in tutte le comunità ebraiche d'Italia, ecco, per dire.
Adam Smulevic, però torniamo al suo paese, l'Italia. Qualche sinagoga l'abbiamo raccontata partendo da nord, ma dicevamo il suo è un viaggio anche storico.
Beh sì, la storia degli ebrei italiani è una storia di 2200 anni e le sinagoghe la testimoniano in pieno. Naturalmente non si può prescindere dall'epoca romana, è struggente oggi andare a vedere i resti di quelle di Ostia Antica, ritenuta la più antica in assoluto di tutta la diaspora, ritrovata poi per caso in realtà più di mezzo secolo fa, oppure di Bova Marina, sempre dell'epoca romana. Anche qui troviamo un pavimento, una colonna, qualcosa.
In Calabria.
Una traccia, in Calabria, esatto. Troviamo una traccia molto evocativa. E tra l'altro è bello che si svolgano talvolta delle iniziative in questi luoghi che li fanno vivere anche un pochino ebraicamente. Mi pare che a Bova Marina non molto tempo fa ci sia stato addirittura un matrimonio lì, quella sinagoga, che se no naturalmente non è usata, è un residuo archeologico per così dire. ed è commovente perché è una delle poche tracce che ci rimane del sud ebraico, che fu violentemente perseguitato a partire dalla fine del 400, ma già c'erano stati dei sentori in precedenza, e poi fu quasi totalmente rimosso a partire dall'inizio del 500. Intere comunità furono poste davanti a un bivio: o convertirsi o levare in fretta le tende. Molti lasciarono, ma altri ancora scelsero forme di criptogiudaismo, cioè pubblicamente si mostravano e professavano cattolici, magari all'interno delle proprie abitazioni, rischiando la vita tra l'altro perché c'era l'Inquisizione, tenevano accesa una scintilla di ebraismo. Naturalmente questa scintilla, passando le generazioni, è andata un po' spegnendosi, però col fatto che si è un po' riaccesa l'attenzione recentemente sul sud ebraico, su alcuni progetti anche di tipo culturale, ci sono delle famiglie che in qualche modo sono incoraggiate ad uscire, fra virgolette, allo scoperto, che si stanno reinteressando e si stanno riavvicinando in qualche maniera anche all'ebraismo. Può anche essere solo una suggestione culturale delle volte, però è lo stesso importante, in qualche maniera questa scintilla è andata a riaccendersi, e sono anche qui avvenimenti simbolici a lasciare un segno. Penso ad esempio al fatto che più di una volta, per la festa di Hanukkah, che è la festa della luce, che corrisponde più o meno al Natale, il grande candelabro a otto braccia è stato acceso a Palermo, a Palazzo Steri, che era una volta la sede dell'Inquisizione, il luogo dove poi si pose fine in qualche maniera alla presenza ebraica in Sicilia. Perciò sono tutte piccole cose che però insieme poi danno un po' anche di speranza che questa storia intanto venga ricompresa e venga vissuta come un patrimonio comune, perché per tanti secoli non lo è stata, perché si è proprio cancellata, e poi che possa esserci anche un po' di vita ebraica, che questa futura sinagoga di Palermo appunto possa accogliere il rito, occasioni di incontro e quant'altro. Questo è sicuramente importante ed è una memoria, una storia con cui l'Italia deve fare i conti, perché non esce proprio benissimo, se vogliamo, però c'è sempre la possibilità in qualche maniera di agire in modo diverso, e devo dire che un po' di lungimiranza anche dalle istituzioni territoriali c'è stata, ecco, in questi anni. È qualcosa di non scontato alla luce di quella che è stata la storia ebraica nel sud per 5 secoli.
Sinagoga di Palermo in divenire. Tutte le sinagoghe italiane nel libro pubblicato da Edizioni Biblioteca dell'Immagine, raccontate, disegnate da Pierfranco Fabris e Adam Smulevic. Io vi ringrazio per questo viaggio, consiglio la lettura e la visione di questo libro, perché proprio permette così di toccare con mano quello che è una cultura, una religione, entrando virtualmente, idealmente, anche artisticamente, in questi importanti edifici religiosi, culturali d'Italia, ma di tutta Europa. Grazie per essere stati con noi.
Grazie, buonasera.
Grazie mille.